Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Praticamente siamo arrivati, andiamo avanti, i giorni passano. Beh, intanto facciamo la cosa più importante. Ci volgiamo verso il tabernacolo della nostra parrocchia, vero? E facciamo un atto di riparazione, pensando che oggi anche c'è forse per devozione, ma si ricorda il volto santo di Gesù, che poi vi dirò qualcosa, a tale riguardo. Intanto, diciamo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e ti
spero
amo,
e ti amo.
e ti domando perdono per
Buongiorno
tutti quelli che
a tutti. Per
non
quelli che non
credono, non
credono, non
adorano, non
adorano, non
sperano e
sperano
non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima Trinità,
Santa
Padre, Figliolo e Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io ti adoro
profondamente
profondamente e ti offro il
ti offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo.
presente
Presente
qui
qui
e
in
in tutti i
tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del mondo
mondo, in riparazione degli
riparazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
differenze con cui egli è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore
del cuore
immacolato
immacolato
di
di
Maria,
Maria.
immacolato e addolorato di Maria. Io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio, tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Allora, che bello, pensare alle cose di lassù, perché quelle che sono lassù sono sante, quelle di qua giù c'è di tutto, vero? C'è di tutto. Allora, volevo appunto parlarvi di questa devozione che oggi, sì, oggi naturalmente è anche la festa, vero, dei santi Cirillo e Metodio, che sono proclamati da San Giovanni Paolo II, compatroni d'Europa insieme a San Benedetto. Benissimo. Ecco, allora diciamo sta povera Europa che addirittura ha il coraggio di rinnegare le proprie radici cristiane, vedi? E c'ha i protettori che noi non li vogliamo praticamente, non solo rinneghiamo le radici cristiane di Gesù Cristo, ma rinneghiamo anche i protettori, per cui, come dicessimo, lasciaci, vero, in balia del demonio, perché noi non vogliamo protettori. Questo, chi può fare queste ispirazioni? Solo il demonio. È bello che noi ci crediamo anche, eh? E quello è interessante. Allora, volevo intanto sì, tornare a questa cosa della devozione al Santo Volto. Dice che si commemora anche il volto santo di Gesù oggi, no? Io cerco, dice Gesù, delle Veroniche, le quali astergano ed onorino il mio divin volto, che ha pochi adoratori, pochi adorano il volto di Gesù. Per il mio santo volto otterrete la salvezza di molti peccatori, per l'offerta del mio volto nulla vi sarà rifiutato. Oh, se sapeste quanto il mio volto è gradito al mio Padre. Però, ecco, questo è dal segreto di felicità. Allora, il volto di Gesù, insanguinato, sfigurato. Ecco, ma il Signore, in questo volto sfigurato, vuol farci vedere anche l'immagine e somiglianza nostra a Gesù che è sfigurato dai nostri peccati. Allora, vi leggo anche diciamo, una preghiera, ecco, già che ci sono, perché credo che sia una cosa, nessuno ne parlerà oggi del volto di Gesù. Difatti il volto di Gesù è sfigurato anche nell'Europa, che era cristiana e aveva un volto cristiano, adesso è sfigurato, per cui supplichiamo, vero, il volto di Gesù, di non abbandonarci, ecco, di restare con noi, anche se pochi veramente lo vogliono, perché a parole, vero, tutti quanti dicono, ma con i fatti sono pochi quelli che con i fatti vogliono Gesù. O Gesù, che nell'amara vostra passione diventaste l'obbrobrio degli uomini e l'uomo dei dolori, io venero il vostro volto, il vostro volto divino, su cui brillava l'avvenenza e la dolcezza della divinità, ora divenuto per me come quello di un lebbroso. Ma sotto queste deformi sembianze io ravviso l'amore vostro infinito e mi struggo dal desiderio di amarvi e di farvi amare da ogni uomo. Le lacrime che sgorgarono dal vostro sguardo mi appariscono come sono termini un po' antichi, come mi appaiono, sarebbe, no, come graziose perle che io amo di raccogliere al fine di comprare col loro valore infinito le anime dei peccatori, cioè con le lacrime di Gesù comperare le anime dei peccatori, perché hanno un estremo valore, un valore infinito. O Gesù, il cui volto è la sola bellezza che rapisce il mio cuore, io accetto di non vedere quaggiù la dolcezza del vostro sguardo, di non sentire l'ineffabile bacio della vostra bocca, ma vi supplico di imprimere in me la vostra divina somiglianza, di infiammarmi del vostro amore, affinché esso mi consumi rapidamente e io giunga ben presto a vedere il vostro volto glorioso nel cielo. Amen. Mostrateci il vostro volto sereno e saremo salvi. Ecco, questa preghiera qua, pensate, sapete chi l'ha scritta? San Pio X. Pensate un po'. Il più grande papa di tutti i tempi, il cosiddetto Padre Pio, non si è mai seduto sul trono di Pietro, un papa più grande di San Pio X. Ecco, proviamo a fare i conti. Benissimo. Allora, dopo, diciamo, questa preghiera e questo richiamo a guardare il volto di Gesù, guardare, ammirare, adorare il volto di Gesù. Allora, passiamo a un altro pensiero, perché dovete sapere che questa mattina c'è bel tempo, sereno, aria frizzante, fresca anche, e diciamo dovevo andare ad acquistare a un mulino, diciamo, dei prodotti, ecco, che hanno loro, e potevo andarci in macchina e invece ho detto no, ci vado a piedi. E se vado a piedi posso andare in compagnia della Madonna. Qui pensate che bello. Rosario in mano, passo dopo passo, Ave Maria dopo Ave Maria. E pensavo, a un certo momento sarà stata la Madonna, dice, queste cose devi dirle, come madre del buon consiglio, devi dirle a tutti gli ascoltatori. Allora, camminando, io dico Ave Maria, cioè la saluto, sei piena di grazia, cioè ripeto le parole, vero, dell'angelo, le parole di Santa Elisabetta, insomma l'Ave Maria. Ora la Madonna, cioè io non è che le nostre parole vanno al vento, cioè che blatteriamo diciamo, termini pensando che siano, come dire, che si perdano nell'etere, no? Assolutamente no. Per cui, se io parlo con la Madonna è chiaro che deve ascoltarmi, per cui ce l'ho a fianco a me. Allora, Ave Maria dopo Ave Maria, passo dopo passo, sono andato e sono tornato, sempre Ave Maria, cioè rosari praticamente uno dopo l'altro, e a un certo momento, dunque, camminavo lungo un fiume, per cui proprio un posto per passeggiare, ecco, ma passeggiavo con la Madonna in pratica, no? Perché lo fai ma non ci pensi, no? Ma si vede che ha voluto, diciamo, farmi capire qualcosa, perché lo sappiate anche voi, perché ci proviate, così vedrete che bello. Allora, camminando insieme alla Madonna, naturalmente, che parlavo con lei e naturalmente lei era vicina a me, ma insieme alla Madonna, Madonna regina degli angeli, voi immaginate che se si fosse visto chi c'era praticamente intorno a un miserabile peccatore che prega la Madonna e, diciamo, va a passeggio con lei, sono tutti gli angeli, va bene? Gli angeli non hanno problemi di stare di qua o di là, possono stare dove vogliono nello stesso momento, come la Madonna. Ecco. Allora, camminando, sì, poi gli uccellini, vero? È che a un certo momento addirittura c'è un albero secolare, una quercia secolare, sento uno strillo così, guardo, e c'è un pappagallo, ma un pappagallo bello grosso, tu immagini i pappagalli qua, okay. Ed esce, no, esce da un buco che c'è dentro nel tronco, lui verde, no? Il tronco era nero, scuro, ed è uscito quasi a salutare la Madonna, a salutare me, non lo so, è uscito fuori e si è fatto vedere, perché è difficile vederli quelli là, no? E comunque pensavo, dico, ma quanta gente triste perché si sente sola, ma che scherziamo? Allora questa mattina dico, ma sai quanti, in che compagnia stavo questa mattina pregando? Ma benedette creature, ma che cosa fate? Ma smettetela di parlare con gli uomini, vero? E pensare alle cose di qua giù. Provate a pensare alle cose di lassù e a pregare coloro che stanno lassù. Che compagnia! Non avrei più voluto tornare indietro, ma dico, c'ho un appuntamento con Radio Buon Consiglio, per questo me l'ha fatto intendere, no? Allora, Ave Maria, piena di grazia. Quando io dico Ave Maria, lei mi dice Ave Claudio, perché non è mica maleducata la Madonna, sapete, è educatissima, cioè è santissima, immacolata, senza peccato. Allora, Ave Maria, Ave Claudio, ma che bello, a passeggio con la Madonna, e vedo tutta sta gente che va a passeggio con i cani, ma benedette creature, ma andate a passeggio con la Madonna, ma andate a passeggio con la Madonna. Naturalmente lei, passeggiando, sapete cosa succede? Che qualche pensierino, qualche ispirazione, qualche suggerimento da mamma, visto che ci vuole bene, perché ci vuole sempre più belli e sempre più simili al figlio suo Gesù, diciamo, ogni tanto qualche pensierino te lo mette in testa, ma devi dare compagnia con la Madonna, però, andare in giro, e meglio se ci vai da solo. Difatti ho visto una persona che credevo, forse era un mio amico d'infanzia, andavamo a scuola assieme, però lui non mi ha riconosciuto e ho detto, anche questa è una grazia, perché se per caso mi riconosceva, cominciavamo a chiacchierare tra di noi e dovevo dire, Madonnina mia, scusami, sai, sono impegnato in altra conversazione, richiama più tardi, è vero? E così, insomma, e ho potuto dire tutti i rosari che potevo dire e ringrazio la Madonna, ma che meraviglia, ma che delizia. Allora, in mezzo a sta natura, no? Dove vedi che ognuno fa il suo dovere, allora vedi le gemme, ecco, dei primi degli alberi che dovranno fare i primi fiori, no? A un certo momento passo vicino a un cespuglio di calicanthus in fiore. Ce ne sono di due tipi, no? Ce n'è uno più giallo che fiorisce addirittura anche nel tempo in cui nevica, per cui il Signore fa vedere che si deve amare Gesù Cristo, il nostro amore deve fiorire anche quando c'è il gelo intorno a noi. E poi ce n'è un'altra varietà che è un po' più giallina, ma è ancora più profumata, ma è sempre calicanthus, che sta fiorendo adesso. Un profumo, me ne sono preso un rametto che ce l'ho qui davanti, e così sto respirando questo profumo delizioso. Qui passeggiare con la Madonna, ma che meraviglia! Credetemi, andate a camminare, a passeggiare con la Madonna, rosario in mano, Ave Maria, e lei dice Ave Anna, che porti il nome di mia mamma, vedi che fa anche rima, no? Per cui, ma sai che delizia, ma dice, ma lasciatemi in pace, ma che cellulari, ma lasciatemi in pace, devo parlare con la Madonna, devo parlare con la Madonna, no? E poi tutti gli angeli, ma è una cosa meravigliosa, per cui dico, ma tu pensa, sembrano fantasie, è realtà, ma però bisogna credere, se non credi non funziona niente. Perché senza la fede non si può piacere a Dio, e difatti se tu parli con la Madonna e non credi di parlare con la Madonna non piaci a Dio, che dice, ma che fede hai tu? Credi che mia madre sia maleducata come te? Ti continua a salutare ogni volta che tu la saluti, e vicino a lei ci sono tutti gli angeli e ci sono anch'io, perché mentre camminavo, no, quando arrivavo al Gloria Patri mi sentivo come invitare, perché lo faceva anche lei, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, di piegare la testa in segno di adorazione della Santissima Trinità. Vedete che suggerimenti? Allora, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, mi sembrava, mica la vedevo, no? Ma con gli occhi dell'intelletto, insomma, e dice, così si prega, no? Bisogna piegare il capo in adorazione alla Santissima Trinità. Poi, quando era ora di dire Padre nostro, lo diceva anche lei, perché è padre anche suo, della Madonna, per cui che bello dire il Padre nostro insieme alla Madonna. Se tu potessi dire il Padre nostro insieme a Padre Pio, insieme alla Madonna, insieme a tutti gli angeli, insieme a tutti i santi, ma capite? Allora, gli altri problemi, ma che roba è? Sono microbi, che roba è? Ma esiste qualcosa di più importante che vivere in terra desiderando il cielo? Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Allora guardate, ma vedete, camminando con la Madonna, i suggerimenti, no? Cosa arriva? Tacchete, arriva un pensiero, non un pensiero, una frase, un episodio di Gesù quando incontra quel cieco. E allora è questo, cioè Gesù gli tocca gli occhi, no? E dice, cosa vedi? Ah, dice, vedo degli uomini come alberi che camminano. Ma che? Allora voi dite, ma cosa vede quello lì? Sono anche spesso i neoconvertiti, no? Che credono di vedere, no? Ma vedono gli alberi che camminano, perché ed è difficile che tu li convinca che gli alberi non camminano, no? Perché già credono di saper tutto loro, no? Non gli puoi dire nulla. Dopo un anno che magari pregano, ti insegnano come si fa, per cui dice, vedo come alberi che camminano. Allora lo toccò la seconda volta e poi vide gli uomini che camminavano come uomini. Allora, diciamo, il pensierino era questo, ma oggigiorno quanta gente è che vede gli alberi che camminano? Io credo che sia la maggior parte. Perché se uno vede chiaramente, diciamo che crede perfettamente a quello che il Signore dice, perché ci vede bene e vede le sue opere e vede i suoi insegnamenti, vero? E vuol vedere Lui. Pertanto ha gli occhi che vedono il Signore. Vedono il Signore anche nei fratelli, ma diciamo che soprattutto non vedono alberi che camminano. Oggi questi cristiani che tu incontri, e tu dici, ah, dice, ma tu hai fede? Sì, sì, dice, ho la fede a modo, sì, io credo, ma non sono praticante, no, però io vedo, c'è anche quello che vedi, gli alberi che camminano. E tu pensi che gli alberi che camminano vadano a finire in paradiso? No, perché è lì che va, è buona per far fuoco, è vero? Mica per andare in paradiso. Allora, questo pensierino qua, ognuno di noi dovrebbe fare un esame di coscienza. Ma io vedo il volto di Gesù, visto che oggi l'abbiamo anche pregato, o vedo gli alberi che camminano? È incredibile, eh? Oggigiorno uno non può neanche parlare, perché appena mostra le cose vere, è aggredito da quelli che vedono gli alberi che camminano. E non si può neanche spiegargli e dire, guarda che non esiste l'albero che cammina, no? Gli alberi sono radicati a terra e tu sei radicato nelle tue idee fisse e non ti muovi. E siccome devi perseguire Cristo, non puoi essere radicato, ma devi camminare dietro Gesù Cristo, e alberi che camminano dietro Gesù Cristo non ce ne sono mai stati, eh? Allora, tu pensa, no? Sono andato a fare la spesa, andate e ritorno, hai visto cosa è successo, Anna?
Che bello. Compagnia
della Madonna.
È bello. Che festa, proprio, davvero, proprio il senso della gioia, della festa, da festa
ma
in questa.
Sì, ma sì.
In questo senso, non il chiasso,
ma sì.
È festa del cuore, proprio i pensieri.
Ma
che
la Madonna,
si levano, ecco, sì.
Dico, la Madonna è la regina dei cieli, no? Tu guardi i cieli, no? E questo azzurro, il pianeta, gli altri pianeti non hanno l'azzurro, ce l'abbiamo solo noi, no? Il verde delle foreste ce l'abbiamo solo noi, mentre gli altri pianeti sono come sono. Il sole, tu guardi il sole diciamo che è soggetto a Dio, ma anche alla regina dei cieli, pertanto ti mostra tutto questo, ma tutte queste creature, perfino quel pappagallo è uscito da un buco che c'era dentro a salutare, ha fatto uno strillo, no, ha guardato, io ho alzato la testa, ho guardato, dico, quello stava dentro nel buco, è uscito fuori per fare sta cosa e poi è sparito. Ma insomma, ma per forza che ci sono i depressi, no, e i compressi e le compresse per curare i compressi, e per forza, no, perché alberi non camminano. Dobbiamo avere gli occhi e dire, Gesù, guariscimi, io sono cieco e se vedo qualcosa, c'ho i doppi glaucomi e c'ho anche le cataratte, no? Perché vedo gli alberi che camminano, anzi far poco non vedo più niente. Allora, debbo chiedere la grazia come Bartimeo, Signore, fa che io veda. Ma allora Gesù mi domanda, ma perché tu cosa vuoi vedere? Signore, voglio vedere il tuo volto. Ah, questo mi fa piacere. Voglio vedere il volto di tua mamma, della mia mamma, Maria. Beh, diciamo, se tu vuoi guarire dalla cecità per vedere i nostri volti, come faccio a dirti di no? È che se invece mi vai a guardare la televisione, mi vai a vedere le porcherie, non mi vai a vedere tutte le cose che non devi vedere, è meglio che resti cieco, come gli ha detto Padre Pio a Pietruccio, che voleva, dice, ma lei padre guarisce tanta gente, perché non guarisce anche me? Era cieco Pietruccio, no? Dice, Pietruccio, ma tu vuoi andare in paradiso? Sì padre che voglio andare in paradiso, beh senti, è meglio che resti cieco. Pensa un po'.
Certo.
Bene Anna, qui però... Io vi racconto le storielle del mattino, ma il buongiorno si vede dal mattino, si dice. Allora possiamo iniziare
con... Sì, sì. dagli Atti degli Apostoli, sì. San Paolo predica ai giudei di Antiochia perché abbraccino il cristianesimo. Il popolo eletto era depositario delle divine promesse ed era giusto, quindi, che fosse il primo destinatario dell'annuncio evangelico da rivolgere solo in un secondo momento ai pagani. Le aspettative del santo però rimangono deluse, perché gli ebrei si rifiutano di accogliere la sua parola. Il diniego del popolo eletto tuttavia risulta provvidenziale, in quanto anticipa i tempi della predicazione di Paolo e Barnaba ai gentili, dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, ad Antiochia di Pisidia, Paolo e Barnaba con franchezza dichiarano ai giudei: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udire ciò i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione.
Allora Anna, mi spiace fare un passo indietro, no? Però sì? qualcuno dirà, come? Hai parlato di tutto e non hai speso una parola per San Valentino, e mo spendo anche le parole per San Valentino. Allora, attenzione, è la festa degli innamorati. Allora io chiedo: innamorati di chi? Perché il comandamento dice di amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, per cui se io domando, allora vediamo un po', questi innamorati, di chi sono innamorati? Dice, della mia ragazza, che ne so, del mio ragazzo. Guarda, tu non puoi amare né la tua ragazza, neanche il tuo ragazzo, se non hai il cuore pieno dell'amore di Dio. Se no, tu invece a parole di amore gli fai anche del male, perché gli fai fare i peccati. Per cui se veramente la festa degli innamorati deve essere la festa degli innamorati che sono innamorati di Dio, e dopo essere innamorati di Dio, per cui mai lo offenderebbero perché sono innamorati di Dio, possono anche dire che possono amare il prossimo come se stessi. Ecco, non ho mica fatto un lungo discorso, no? Però quadra o non quadra?
Ce n'è quanto basta per rifletterci, sì.
Ecco, allora, adesso passiamo allora alla lettura. Ma vedi che poi siamo ridicoli anche, no? Perché vedi cuori da tutte le parti, supermercati pieni di cuori. Mamma mia, la Madonna invece ci mostra il suo cuore, che è innamorata, trafitto da spine, da spade, no? Per cui dico, guarda te, l'innamorata vera com'è conciata, no? E noi manco la guardiamo, gli piantiamo altre spine, visto che siamo innamorati. Vabbè, la purezza, la Madonna Immacolata, la purezza. Ecco, i peccati sono quelli che mandano più anime all'inferno, e noi diciamo che siamo innamorati. Innamorati di che cosa? Di chi? Allora, in quei giorni Paolo e Barnaba, con franchezza, sì no no, senza tanti giri di parole, dichiararono ai giudei: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Diciamo, noi vediamo che anche i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi, è una parola che mi fa veramente venire i brividi, perché se noi siamo stati i primi, vero, che San Paolo è venuto in Italia, a Roma, vero, San Pietro, sono morti qua a Roma, abbiamo tutti i santi qua in Italia, vero, per cui saremmo stati i primi. Adesso, quelli che vengono in Italia, mi ricordo al tempo dell'anno santo, quando Pannella aveva organizzato l'accoglienza dei pellegrini con prostitute vestite da suore che si offrivano, ecco, per cui scandalo in Italia, proprio diabolico. Siccome io sono stato laggiù e sotto le finestre c'erano le ragazzine in mutande che ti dicevano quanto volevano, bastava farle salire in albergo, capite? Ecco, questo qui era l'anno santo, chiamalo santo. Allora, ho parlato anche con uno della polizia, dice, noi sappiamo tutto, ci hanno detto di far finta di non vedere, avete capito? Ipocriti, solo per incassare soldi dai turisti. Allora, questi poveri turisti, e c'era anche, io sono sceso con un pullman di ragazzi, no? E siamo entrati in una casa, in un albergo, scusa, no? E c'erano ste prostitute già lungo le strade, e la stanza destinata al sacerdote, c'era una prostituta nel letto del sacerdote che ha fatto quattro uli e siamo scappati da quell'albergo. Capite che roba? Capite? Noi siamo, se diciamo una parola, attento come fai a parlare, perché ti denuncio per omofobia, perché fai discriminazione, perché qua, perché là. Ma sti disgraziati, hai capito? Fai finta di non vedere, vabbè, lasciamo perdere. Adesso questo qui era una parentesi orribile delle situazioni che ci sono, ma siccome noi vediamo gli alberi che camminano, chiaramente non ci accorgiamo di queste cose qua. Allora, va dai pagani, va da quelli più lontani, no? E quelli più lontani accolgono con entusiasmo, ecco, quanto il Signore è venuto ad annunciare, cioè la salvezza. Così infatti ci ha ordinato il Signore, io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Oggigiorno hanno detto che i missionari non servono più, perché tutte le religioni sono buone, capite? Siamo blasfemi, eh? Dobbiamo portare Gesù fino alla salvezza, fino all'estremità della terra. Ma vi rendete conto quanti alberi che camminano qua si vedono circolare anche per i santuari? Per Roma poi non so quanti alberi ci siano che girano, eh? Allora i verdi saranno contenti con tutti gli alberi che camminano. Allora, nell'udire ciò i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ah, perché? Perché c'erano gli annunciatori. Cioè, questi due santi, Cirillo e Metodio, non avevano mica l'aereo, sapete. E qui sono passati dalla Siria, sono finiti in Cecoslovacchia, sono finite fino agli estremi confini della terra, hanno addirittura i caratteri cirillici, è vero, che l'ha ideati, pensati, San Cirillo. E quante fatiche, quanti stenti, quanto freddo, quanto caldo, quante piaghe, quante sofferenze, no? Perché bruciava l'amore dentro al cuore di questi apostoli che rischiavano, e poi morto martire, perché poi naturalmente tu vai a disturbare il diavolo e quello là dice, mo te sistemo io, tu vieni qui a portarmi via, cioè a distruggere i miei altari, dice il demonio, no? Per cui vuoi reggere quelli di Gesù Cristo. E allora mo t'ammazzo, così sono i martiri. Ora, dico, vedete, noi dobbiamo portare la verità, perché è inutile che andiamo in giro con le bandiere, no? Dobbiamo portare la verità, ma la verità tutta intera, non modificata. E questo è nostro dovere, perché se non abbiamo il coraggio di dire la verità, Gesù Cristo dice, beh, tu che vuoi da me? Dice, io vorrei andare in paradiso, ma tu mi hai rinnegato, ti sei vergognato di me, adesso io cosa faccio? Mi vergogno di te, davanti al Padre. Ah, Signore pietà. Vedete, se uno sta attento a quello che legge, altro che San Valentino. Allora, la Santissima Trinità, amare con tutto il cuore e portarla a tutti quanti, non che tutte le religioni sono buone perché tutti quanti adorano qualcuno. Beh, i satanisti adorano il demonio, immaginarsi un po' sarà buona anche quella, non lo so. Ma cosa stiamo combinando? Ma cosa stiamo combinando? Se il Padre Pio arrivare a dire, io in quel tempo non vorrei ci fossero neanche i miei sandali, penso, non dico altro perché il Padre Pio parlava poco, ma si spiegava bene, no? Non solo non avrebbe voluto esserci lui, ma neanche i sandali avrebbe voluto che ci fossero. Allora, il Salmo dice così, andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Cioè, andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo, non il Corano, non altre cose, non i buddisti. Dovete far conoscere la verità se amate il prossimo, se amate Dio il prossimo. Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Ecco, l'alleluia del Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Ai prigionieri da che cosa? Ai prigionieri dal peccato, i prigionieri dalla menzogna, i prigionieri dalle false religioni. Ma insomma, io non lo so, guardate, gli anni passano, dico Signore, vabbè, non so quanto starò ancora qua, però veramente se andiamo avanti così è meglio partire, perché stare qua è veramente una tortura. Allora, Anna,
sì, hai ragione.
Pensi così anche tu?
Hai ragione, sì, sì. Sì, sì.
Allora adesso chiediamo una pausa, sì, musicale.
Certo. Sì. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori che volessero intervenire, 0825 444 3 91. A tra poco,
sì,
Maria.
Cioè, ma di telefonare con telefonate appropriate, no? Perché se uno mi domanda c'è le cose che non c'entrano niente, comincia a raccontarmi le storie di tutta la famiglia, allora diciamo che non va più avanti la trasmissione, vero? Allora bisogna che siano domande brevi e appropriate, no? In tema di quello che stiamo parlando. Bene, a tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Bene, Anna.
Grazie. Allora, partiamo con la lettura del Santo Vangelo, Claudio, sì?
Ah, sì, eh?
Sì, allora, Gesù invia 72 discepoli perché lo precedano nella predicazione, invitandoli a pregare il Signore di suscitare vocazioni per soddisfare le necessità della Chiesa. Poi raccomanda di non portare nulla. Il predicatore, scrive San Gregorio Magno, deve avere tanta fiducia in Dio da essere certo che non gli mancherà mai il necessario, affinché la sua mente non si trovi troppo legata ai beni della terra, così da dimenticare quelli del cielo. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio.
Ma io dico solo una parola, Anna. Dunque, andate come pecore in mezzo ai lupi. Allora, se ci vogliono far credere che siano tutte pecore, anche i lupi, Gesù Cristo non sa neanche quello che dice. Vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Ma siccome ci fanno credere che non esistono più i lupi, perché sono tutte pecore buone, tranquilli, tu puoi andare e non ti faranno niente di male. Prova ad andare in Arabia con due B, Esaudita, e ti metti un crocifisso al collo, vedrai che fine fai.
È vero. E beh, l'abbiamo visto e constatato.
No, dico, perché è interessante, no? queste nazioni che sono là in Medio Oriente, allora ti ho detto, no? L'Arabia Esaudita, cioè gioco un po' sulle parole, l'Ira,
vero.
Pratica, cioè l'Ira, l'Iran, e poi, aspetta, perché ci sono diverse, cioè l'Ira, penso un po', l'Ira, cioè l'Ira, per cui altro che amore, c'è cioè, l'Ira. Diciamo, queste nazioni, dico già, per noi italiani, a leggere il nome ci vengono i brividi, no?
E manifesta proprio anche l'Ira, voglio dire, non è sì. Un'ironia, ecco.
Iran, Iraq.
Esatto, sì. Esatto, esatto.
Sì, sì.
Poveri noi.
Ma va, no, dico, bisogna anche, cioè, vedere il lato comico della nostra serietà, Perché la nostra serietà in realtà è molto ridicola, Cioè, messa a confronto con la verità, fa venire da ridere o fa venire da piangere, cioè non sai che cosa pensare. Vabbè, Anna, io penso che tu sei ben...
rifornita, sì, Don Dolindo,
sì.
A diverse pagine di meditazione in merito al brano che è stato letto. Pertanto, San Luca, capitolo 10, sono a pagina 1251. Avvicinandosi il termine della sua missione, Gesù Cristo volle moltiplicare i ministri della sua parola per divulgarla in tutta la Palestina con maggiore sollecitudine. Ed elesse 72 discepoli, ai quali diede speciali facoltà. Essi non erano al medesimo grado degli apostoli, ma immediatamente inferiori. E poiché gli apostoli erano i primi vescovi del mondo con a capo San Pietro, i discepoli eletti ne erano come i sacerdoti. La gerarchia così cominciò a formarsi sotto la direzione di Gesù stesso, lui capo di tutti, San Pietro capo degli apostoli e suo vicario per essi e per la Chiesa, i 72 discepoli cooperatori immediati suoi e degli apostoli. Egli li mandò infatti in ogni città dove stava per andare, per preparare le anime alla sua venuta, e li dispose a questa missione con salutari precetti. Prima di tutto ispirò loro la sollecitudine per le anime dicendo: la messe è molta e gli operai sono pochi. Essi erano pochi e le anime da curare moltissime, quasi messe che doveva raccogliersi. Dovevano perciò avere una grande sollecitudine nel lavorare e non preoccuparsi delle loro comodità. Erano pochi. E perché Gesù non ne aveva eletti di più? Perché la vocazione e l'attitudine ad una missione soprannaturale sono frutto di grazie che non tutti accettano. E per riceverle e corrispondervi bisogna pregare intensamente. È il Signore che manda gli operai nella sua vigna. E Gesù stesso elesse gli apostoli ed i discepoli dopo lunghe preghiere al Padre. La preghiera è nelle nostre mani, come la nostra onnipotenza. E Dio ce ne rende capaci e la richiede, perché anche noi cooperiamo alle grandi opere del suo amore. Egli potrebbe formare anche dalle pietre i figli di Abramo, ma vuole che noi cooperiamo sia all'elezione di quelli che debbono essere ministri della loro formazione, sia alla loro salvezza. Questa grande legge di amore e di fecondità ci mostra quanto Dio ci ami e quanto delicatamente rispetti la nostra libertà e la grande dignità che Egli ci ha dato. I discepoli eletti dovevano andare a predicare la divina parola non solo per salvare le anime, ma anche per suscitare in esse i continuatori dell'opera loro. Per ottenere questo dovevano pregare Dio a moltiplicare la vocazione dei suoi ministri futuri. La Chiesa, infatti, doveva essere tutta un campo di apostolato ed in essa doveva esserci, più che nelle nazioni, il problema demografico spirituale, per così dire. Non si poteva in essa fare un'opera santa e lasciarla come un frutto maturo. Era necessario farla germinare e continuare, e quindi preoccuparsi di ottenere da Dio che avesse potuto continuarla. A chi servirebbe seminare un campo e ricavarne il frutto senza la semente? Le anime conquistate alla fede sono i frutti della vigna di Dio. I sacerdoti ne sono come le sementi, poiché essi fanno germinare, con l'aiuto di Dio, continuamente le nuove piante. La messe cresce non per la potenza dell'agricoltore, ma per la feracità che Dio ha dato alla terra. Però se l'agricoltore non la coltiva e non la raccoglie, essa marcisce. Ora, andare in nome di Dio a seminare la divina parola nelle anime comportava anche il preoccuparsi di conservarne e moltiplicarne il frutto. E perciò Gesù, rivolgendosi non solo ai discepoli, ma alla Chiesa di tutti i secoli, disse: pregate il padrone della messe che mandi operai per la sua messe. Mandando Gesù i suoi discepoli, fece loro ponderare la difficoltà grande del loro ministero, dicendo: andate, io vi mando come agnelli fra i lupi. Essi non andavano a fare una raccolta pacifica, come chi con la falce taglia i covoni del grano. Andavano di fronte ad anime colme di miserie ed agitate da passioni, essi dovevano vincere le loro resistenze, non affrontandole con la violenza, ma conquistandole con la mansuetudine e la bontà. E questo un carattere fondamentale e costante nell'apostolato della Chiesa. Qualunque deviazione in questo campo produce solo rovina nelle anime. È l'esperienza quotidiana che lo conferma, ed è mirabile che la Chiesa vi sia stata sempre fedele nei suoi grandi e santi ministri dell'apostolato e della gerarchia. Le anime traviate hanno in sé veramente qualcosa di feroce e di terribile, ed il rassomigliarle ai lupi è precisissimo. Sono indomabili, avide, aggressive, prepotenti, violente, e spesso hanno a loro disposizione i mezzi materiali per resistere anche a mano armata e per spingersi alle più violente aggressioni. Così avvenne nella nazione ebraica, così in quelle pagane, quando cominciò a propagarsi il cristianesimo, e così nelle nazioni moderne, più o meno apostate da Dio, e tante volte più barbare, feroci ed aggressive di quelle pagane. La Chiesa non conosce per essa l'irruenza e la forza, anche a costo di apparire sopraffatta o vinta, anche a costo di alienarsi l'animo di quelli che amerebbero vedere in lei colpi di forza. Essa contrasta diametralmente con le moderne generazioni abituate dalla tenera età alla violenza. Rimane fedele al precetto fondamentale, diremmo costituzionale, del suo divino fondatore, ed avanza sempre come agnella fra i lupi. Il mondo di fronte a lei è certamente un lupo, ed un lupo rapace e sanguinario, ma è un fatto che alla fine rimane sempre vinto dalla mansueta e dignitosa calma della Chiesa. Dopo aver determinato con una parola sinteticamente divina la natura della missione dei discepoli e quindi della Chiesa, Gesù Cristo fa loro delle raccomandazioni riguardanti l'atteggiamento che dovevano avere nella scelta dei mezzi di azione. Egli esemplifica secondo la mentalità che avevano i discepoli ed in fondo vuole che essi prescindano da tutto ciò che è prestigio umano o speranza nelle proprie forze. Non portate né sacca, né bisaccia, né calzari, e per la strada non salutate nessuno.
Cioè non...
Non portate né sacca, né bisaccia, né calzari, e per la strada non salutate nessuno. Cioè non andate in giro come mercanti o come viaggiatori di ventura provvisti di bagaglio, né vi soffermate a chiacchierare con gli altri, come chi va di porto. Andare poveramente, raccolti e silenziosi, come chi sa di andare a compiere una missione sacra. Io sento sotto fondo delle voci, devo fermarmi?
Ave Maria?
Sì, appunto, sentivo.
Ave Maria Anna, c'è Oscar che vuole fare un intervento.
Bene, sentiamo Claudio se...
Pronto?
Sì, Oscar, se... non so se Claudio ti sta ascoltando. Ave Maria? Pronto?
Pronto?
Io ti sento, ma non sento la voce di Claudio.
Pronto?
Pronto, pronto.
Ave Maria?
Io ti sento, ripeto Claudio, ti sento bene, ma non sento Claudio in linea.
Posso intervenire?
Sì.
Pronto?
Sì, puoi intervenire.
Ave Maria, sono Oscar, chiamo dalla provincia di Vicenza. Niente, volevo fare un augurio oggi di San Valentino a tutti, e quindi è un augurio a tutti gli innamorati di Gesù e Maria. E l'augurio è questo: Valentino con il peccato e va veloce verso la santità alla sequela di Maria.
Grazie.
Ave Maria a tutti. Ave Maria.
Grazie Oscar, Ave Maria, bellissimo. Grazie, sì. Pronto, Ave Maria. Riprendo le tue simpaticissime l'augurio di Oscar, che ringraziamo veramente, bello, bello. Allora, proseguo. I discepoli avevano ancora una semplicità primitiva e Gesù dice loro con esempi di non portare nulla di superfluo, come evidente dal contesto, né oggetti di ricambio, affidandosi completamente alla provvidenza. È chiaro che essi potevano portare quello che avevano addosso come uso personale e che potevano salutare per carità o per cortesia, senza attaccare charli inutili, quelli che avrebbero incontrati. Se si mette a confronto il modo povero col quale i missionari cattolici intraprendono i loro viaggi e quello ricercato dei propagandisti settari, si capisce anche meglio il senso profondo delle esortazioni del Signore. Il missionario viaggia come un poverello e porta con sé il tesoro delle divine ricchezze. Gli altri viaggiano da gran signori e portano con sé il misero bagaglio dei loro errori e della loro avversione alla Chiesa. Viaggiano come turisti, portano con sé moglie e figli, ricercano tutte le comodità della vita. Questo solo dovrebbe bastare a distinguerli dai veri messaggeri della verità e del Vangelo. Gesù Cristo vuole che i suoi discepoli vadano come portatori di pace, con un programma di bontà. Essi infatti vanno a salvare le anime, a riconciliarle con Dio e a ridonare loro la pace della coscienza. Tutto il sacro ministero si risolve in una questione di pace ed il suo frutto è frutto di pace. Chi lo rifiuta, rifiuta la pace e questa logicamente ritorna al banditore della verità, il quale può rimanere tranquillo di aver fatto il suo dovere, contento di averne avuto il merito. L'espressione di Gesù, un po' oscura in apparenza, è invece profondissima. Chi compie una missione naturale e col fine della gloria o del vantaggio temporale, cerca logicamente di riuscirvi e si accora o addirittura si dispera dell'insuccesso. Tutto quello che dà o tutto quello che compie è perduto quando non raggiunge il fine che si è proposto. Egli allora, benché senza una colpa, sa di meritare solo una nota di biasimo e si riguarda come un fallito. Nel sacro ministero invece non è così. Chi vi lavora lo fa principalmente per la gloria di Dio e conseguentemente per la salvezza delle anime. Il suo lavoro di pace diventa frutto salutare per quelle che ne approfittano e rimane in loro. Se esse non ne fanno conto e lo rifiutano, il lavoro non è perduto, perché rimane come merito in chi lo compie e si può dire veramente che ritorna a lui. Egli non è un fallito, né ha motivo di riguardarsi come un inutile ingombro nella casa di Dio. Voleva principalmente lavorare per lui e l'ha glorificato. Voleva obbedire al mandato avuto e l'ha compiuto. Per quanto stava in lui, voleva anche legittimamente guadagnarsi un merito per la vita eterna e l'ha guadagnato. Non gli rimane dunque che rimanere nella pace, pur accordandosi della ripulsa avuta dalle anime che avrebbe voluto salvare. Il ministro della Divina Parola, per conseguenza, deve avere sempre e costantemente il pensiero e il desiderio di glorificare Dio nel suo apostolato. Se non vuole perdere il tempo, né deve agitarsi dell'insuccesso pratico in certe anime, contentandosi di pregare intensamente per esse, affinché la misericordia di Dio le conquista e le salvi. Le anime oppongono mille ostacoli e difficoltà alla loro salvezza, e l'illuminarle o rinnovarle è un problema veramente arduo ed è una lotta veramente epica. È impossibile fare l'apostolato ricercando i propri comodi e portando con sé un bagaglio di abitudini e di fisime personali inconciliabili con la vita provvisoria, pellegrina, e diremmo eminentemente, necessariamente elastica e adattabile a tutto, che è propria di chi peregrina per fare il bene. Com'è inconcepibile la vita di un soldato complicata da esigenze individuali, così è molto più inconcepibile la vita di apostolato subordinata alle esigenze della propria natura. Perciò Gesù Cristo soggiunge: rimanete nella medesima casa che vi ha ospitati, senza andare girando di casa in casa, come chi cerca diversivi, amicizie terrene, o magari comodità, e mangiate e bevete quello che hanno, senza pretendere particolarità o cose peregrine, perché l'operaio è degno della sua mercede. Dovunque vi accolgano, continua Gesù, mangiate quello che vi sarà messo davanti, e guarite gli infermi che vi sono, e dite loro: sì, è avvicinato a voi il regno di Dio. Quanta profonda sapienza in queste parole, e come sono atte a produrre nella vita e nelle relazioni sociali di un apostolo quel giusto equilibrio che non distrae le sue attività dalla missione che ha. Chi è ospitato, infatti, può cadere in un doppio eccesso: crede continuamente di essere di fastidio o pretende di essere riguardato come un principe. La giusta regola è la santa semplicità, accoppiata allo spirito di penitenza. Chi lavora è degno di essere sostenuto da quelli per i quali lavora, e chi lavora per Dio riguarda come dono di Dio quello che riceve, senza troppo sottilizzare e senza troppo calcolare. È parola di Gesù e come tale capace da sola di stroncare tutte le risorse che o l'orgoglio dissimulato da riguardo e generosità o l'egoismo pagliato da esigenza e necessità trovano per intralciare il lavoro fatto per la gloria di Dio. Si lavora per il Signore con ilarità, con lo spirito di pellegrini e col cuore di penitenti. Si prende con semplice umiltà quello che ci si viene dato e si ripaga con la generosità spirituale, la generosità materiale. Gesù Cristo disse a modo di esempio due cose: guarite gli infermi e dite si è avvicinato a voi il regno di Dio, ossia fate del bene a chi soffre e suggerite pensieri di spirituale felicità a chi tende al Signore. Guarite le infermità delle anime bisognose di aiuto spirituale e aiutate ad ascendere nella via della santità chi vi tende. Ripagate spiritualmente quello che vi si dà corporalmente. I discepoli avevano da Gesù il potere di guarire le infermità corporali ed egli logicamente li esorta a servirsene. Anzi, esortandoli, lo comunica loro per quella particolare missione. Noi abbiamo il grande potere di impetrare grazie per chi ci fa del bene ed aiuta il nostro apostolato, e dobbiamo servircene. Se si pondera l'immensa superiorità di un beneficio spirituale, non si rimane più impacciati nel riceverne uno corporale per la gloria di Dio. È evidente poi che Gesù parla dell'ospitalità che si riceve da estranei, non di quella che troviamo tra fratelli. Quelli che appartengono ad una stessa famiglia spirituale devono sentirsi a casa loro quando sono ricevuti in una delle case del proprio ordine religioso, sempre però con lo spirito di semplicità e di mortificazione, che non complica la propria vita in inutili impacci o di cerimonia o di esigenze esagerate. Amen.
Amen.
Eccomi qua.
Allora, siamo giunti quasi alla fine, ma c'è ancora da leggere qualcosa, vero, di come fioretto.
Sì, sì, sì.
Vero?
Benissimo.
Leggiamo anche quello.
La carità disinteressata. I santi Cirillo e Metodio, patroni d'Europa, furono i grandi apostoli del popolo slavo. L'evento che avrebbe deciso tutto il corso della loro vita fu la richiesta rivolta dal principe Rotislav della Grande Moravia all'imperatore Michele II di Costantinopoli. Il mio popolo ha rinunciato al paganesimo e si attiene alla religione cristiana, ma non abbiamo un maestro che ci spieghi la vera fede nella nostra lingua slava. Mandaci un tale vescovo e maestro. L'imperatore affidò l'arduo compito ai santi fratelli. Questi però, sapendo che le genti slave non possedevano ancora una scrittura propria, si preoccuparono di crearla. Dopo tanta preghiera, composero l'alfabeto glagolitico, oggi noto come alfabeto cirillico, e cominciarono a tradurre la Sacra Scrittura e i testi della liturgia latina per aprire ai nuovi popoli tesori della parola di Dio e dei sacramenti. L'imperatore ne fu molto soddisfatto e gli disse: «Ecco, vi darò molti beni». Ma come ricompensa i due missionari non gli chiesero oro, argento o qualsiasi altra cosa, ma soltanto che rimettessero in libertà prigionieri che avevano catturato in guerra. Si conclude con un pensiero di San Pio da Pietralcina: la santità è vivere umili, disinteressati, prudenti, giusti, pazienti, caritatevoli, casti, mansueti, laboriosi, osservatori dei propri doveri, non per altro fine se non di piacere a Dio e per riceverne da Lui solo la meritata ricompensa. In breve, la santità ha in sé la virtù di trasformare, secondo il linguaggio dei sacri libri, l'uomo in Dio.
Dobbiamo imparare, ascoltare e guardare le cose che durano in eterno, perché le chiacchiere degli uomini di questo mondo saranno sepolte insieme a chi le ha dette, no? Mentre la parola di Dio annunciata è parola di vita eterna, per cui mentre quello che avranno detto i mestatori degli uomini finirà sottoterra insieme a colui che le ha pronunciate, la parola di Dio invece rimane in eterno e non si può cambiare. E meno male che non si può cambiare, almeno abbiamo una regola sicura, garantita ed eterna. Diversamente, immagina, qui continuano a cambiare le leggi, no? Per cui la povera gente non capisce più niente, allora vuol dire che sono imperfette se continuano a cambiarle. Invece è perfetta la legge che non si cambia, perché è giusta, perfetta, e quella rimane per tutta l'eternità. Diciamo, anche a un semplice ragionatore, diciamo, dovrebbe tornare semplice capire queste cose qua. E vabbè, allora domani, io li invoco tutti i Santi Claudio, ovvero ce ne sono parecchi, domani c'è San Claudio della Colombière. E io invoco anche lui, perché il Signore ha voluto che io abbia un nome dove ci sono tanti Santi Claudi. Probabilmente non me ne bastava uno solo, perché per tenere a bada un soggetto come me ci volevano parecchi Santi Claudi. Ecco, Santo Claudio della Colombière è il confessore di Santa Margherita Maria Lacocque, vero? La confidente del Sacro Cuore di Gesù. E allora chiediamo che mi aiuti a fare un buon servizio e a fare praticamente soltanto, almeno forse questo, quando avrete fatto tutto quello che dovete fare, direte: ho fatto solo il mio dovere. Ma questo è il problema, sapere se l'ho fatto. Bene, allora cosa diciamo alla fine? Diciamo la salve regina, scusa,
certo,
la salve regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo grembo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Facciamo gli auguri a tutti gli innamorati di Dio.
Bella anche la battuta di Oscar, va lentino col peccato, vai lentino, bella, bella, quindi apprezzato.
Va, va lentino col peccato.
Esatto, vai veloce, con l'amore di Dio, bravo, grazie. E facciamo tesoro anche di questi preziosi suggerimenti, davvero.
Auguri allora, a tutti. Sì. Ave Maria.
Santa giornata.